vogliamo tornare anche su quanto emerso e non emerso, pensando soprattutto al secondo tempo della gara di ieri tra Manchester United e Roma, in generale su quello che è stato il percorso, per meglio dire non percorso, delle italiane in Europa, salutando un graditissimo ospite come Fabio Lopez. Ciao mister.
Ciao mister.
Buonasera Francesco, buonasera Nicola e buonasera a tutti i radiospettatori.
Allora,
caro ascoltatori,
caro mister, è chiaro che se partiamo e usiamo come insomma pretesto la gara di ieri, è una partita che indubbiamente va divisa in due parti. Lo abbiamo detto insomma anche nel corso della parte iniziale della trasmissione. Il primo tempo la Roma vince 2-1. Il secondo tempo finisce 5-0 per lo United, risultato finale 6-2. Ora io ti chiedo, da allenatore, in molti si sono scagliati, indipendentemente dalle difficoltà che Fonseca ha avuto, i tre cambi obbligati nel primo tempo, la possibilità di fare al massimo due sostituzioni nell'intervallo, ma non poterne fare altre nel corso della ripresa del match, sull'atteggiamento della Roma, che di fatto insomma è rimasta la stessa, no? Spregiudicata, offensiva, ha preso il gol del 2-2 in contropiede dopo 2 minuti e mezzo. Ecco, a tuo avviso, da allenatore, sta proprio lì la carenza che Fonseca ha dimostrato nella gara di ieri?
Guarda, io ovviamente esprimo la mia parere, un mio parere personale,
chiaro,
no? Perché
certo,
per criticare, insomma, giudicare sotto un aspetto insomma professionale un allenatore non è proprio la cosa più bella. Comunque la mia opinione da allenatore, appunto, io onestamente questo è il meno della Roma del mister Fonseca, cioè questa identità a prescindere che io non assolutamente condivido, perché io penso che per noi allenatori la capacità di appunto cambiare è una delle doti che dobbiamo esprimere al meglio possibile, no? Quindi è ovvio che ci sono degli errori ripetuti, questa ora va di moda chiamarla identità, quindi continuo con questo termine, questa identità che probabilmente a volte magari modificarla, non cambiarla, ma modificarla a seconda delle situazioni avrebbe, penso, portato dei risultati migliori. Poi parliamo sempre con i forse e con i sei, che sappiamo che poi alla fine servono a poche, però di fatto sta che quando ci sono degli errori ripetuti costantemente, sempre nelle stesse situazioni, sempre nello stesso tipo di gioco, probabilmente qualcosa di più si poteva fare, penso.
Anche perché mister, un altro insomma aspetto indicativo a livello di risultati, di prestazioni, è che nell'ultimo mese e mezzo, è vero con il passaggio del turno nel doppio scontro diretto con l'Ajax, però la Roma da un punto di vista di efficacia, di capacità di pressare alto l'avversario, di riuscire ad avere insomma l'intensità anche giusta nella circolazione del pallone, nel fare le giocate, abbia perso tanto rispetto, no, alla fase centrale della sua stagione.
Io penso e la analizzo in questo modo: questo tipo di gioco è un gioco che può essere duraturo in una partita per un 30-40 minuti, per un tempo della partita. Quindi o porti via il risultato in quei 45 minuti, o poi a lungo della partita, come è successo, si verificano, no, gol, errori individuali, passaggi sbagliati in mezzo al campo in modo ingenuo, e questo probabilmente può essere appunto un dispendio di energie esageratamente alto, quindi perché questo gioco appunto di un pressing ultraoffensivo, sempre la riconquista della palla, un gioco che parte da dietro dal portiere, e quindi di conseguenza si fatica anche di più ad arrivare dall'altra parte, no? Perché un conto è quando la calci e giochi sulla seconda palla, e un conto è quando la costruisci da dietro per poi arrivare nella tre quarti avversaria, la perdi e la riconquisti, quindi c'è per me un dispendio di energie altissimo. Nell'ultimo mese e mezzo per me invece questa è la causa dell'effetto negativo Roma.
Fabio, un altro aspetto su cui ti voglio coinvolgere, partendo dalla gara di ieri della Roma, ma in generale dal percorso europeo di questa stagione e delle ultime stagioni delle italiane, vorrei capire se hai anche tu la sensazione che a livello insomma di tipo di gioco che gli allenatori italiani e le squadre italiane stanno mettendo in mostra in Europa, si sia in una fase in cui forse si sta un po' tutti assistendo a un ibrido, perché molti allenatori cercano di europeizzare, passami il termine, il loro gioco, forse però a volte a discapito anche di quelle che sono le qualità storiche del calcio italiano stesso. Cioè ti chiedo, hai la sensazione che si stia inseguendo troppo il Guardiola di turno, dimenticando l'anima difensiva che, volenti o nolenti, ha reso grande il calcio italiano?
Stai andando proprio, stai aprendo un portone già aperto, perché
fantastico.
Sto praticamente una guerra continua con me stesso e quello che vedo per me dal mio punto di vista da piccolo allenatore in televisione, perché ci sono delle cose che io non concepisco, a parte il fatto della nostra cultura che poi ha portato a 4 campionati del mondo e svariate coppe e competizioni europee vinte, perché non è che noi non abbiamo mai vinto come calcio, diciamo come cultura calcistica, penso che ci possiamo classificare come tra i più forti. Poi parlo di fatti e non di aree, ovviamente, no? Poi c'è il calcio totale olandese, che però poi ha portato poco, no? Nelle tasche, diciamo, in trofei sotto l'aspetto sia della nazionale olandese e cose varie. Quindi le idee di calcio tantissime, bellissime, però poi a un certo punto quest'anno il campionato di Serie A, soprattutto il girone di andata, che si è trasformato in una Premier League. Cioè, praticamente io vedevo partite, cose che non avevo mai visto in Italia, perché è rientrato dall'estero, ho seguito un po' meglio, no?
Certo.
Ho seguito meglio il nostro campionato. E queste sono delle idee di, per me, esasperate, esempio concetto di costruzione che basta dal portiere e concetto di pressing ultra offensivo. Quindi a volte io mi domandavo da solo, guardando le partite, mi domando: ma se tu costruisci dal basso e io non esco in pressing, che costruisci a fare dal basso e ti aspetto la metà campo? Cioè, quindi è un po' come il cane che si morde la coda, no? È come un gioco già scritto: tu pressi alto, io costruisco dal basso. Quindi non lo so, per me europeizzare il concetto di Guardiola non gioca più col tiki-taka da quando ha lasciato il Barcellona, ha chiuso la porta del Barcellona e ha smesso di fare quello che faceva col Barcellona,
e sono passati 10 anni poi,
appunto. Quindi o siamo noi che siamo in ritardo, oppure noi vogliamo riportare un po' la moda di fare questo tipo di gioco. L'Inter, scusa, spendo due parole, certo, sull'Inter di mister Conte, che sta facendo, a mio parere, per come io intendo questo, il calcio, questo sport, sta facendo un campionato nell'ultima parte soprattutto perfetto, ma non perché sono forti e bravi a costruire da dietro, perché il mister Conte, quello che ha perso all'inizio, quindi uscendo anche dall'eliminazione, no, dalla Champions, perché ancora non era era in rodaggio questi meccanismi, ma ad oggi l'Inter costruisce basso e gioca palla lunga a seconda della situazione. Perché? Perché è riuscito a trasmettere dei tempi di gioco che i calciatori eseguono in modo perfetto. Cioè, i tempi di gioco dell'Inter, quindi quando si costruisce basso al secondo passaggio non riesco a uscirne e la mando lunga su Lukaku, e quindi ecco, questi tempi l'Inter, penso che se oggi avesse giocato in Champions sicuramente non sarebbe uscita.
Rimanendo in tema, visto che la discussione è molto interessante, facciamo un altro passo indietro alla partita di ieri sera, perché oggi non so se hai ascoltato o hai visto o hai letto, mister, le dichiarazioni di Serse Cosmi, che ha detto ieri...
cazzato nero, non l'ho guardato.
Le dichiarazioni di Cosmi: ieri ha giocato una squadra italiana con un calcio diverso da quello italiano. Cosmi ha detto: la mia non è un'accusa, ma non si può identificare la nostra natura di calcio con quello che si è visto ieri e anche contro l'Ajax.
Cioè, praticamente io non l'ho letto ed è quello che sto dicendo io in poche parole, perché
era per confermare il concetto.
Ma io ho sentito pure il mister Allegri a Sky e ridevo, perché ripeteva le cose che io non ho mai sentito dire a lui. Io ripetevo da anni, ripeto le stesse cose. Quindi ma tutte le squadre italiane, cioè il Crotone che costruisce da dietro dal portiere e gioca contro l'Inter o squadre aggressive in questo modo e poi prende 4 gol perché se li fa da soli, per me è una cosa un po' eccessivo questo tipo di concetto, esasperarlo così, no? Cioè, si arriva ieri i Banez, la stessa cosa, no? Si stavano facendo gol da soli e la Roma se ne è fatti tanti gol da soli quest'anno. Perché? Perché la palla non va buttata via, cosa che 10 anni fa, se non buttavi via quella palla in tribuna, l'allenatore entrava in campo e ti strozzava, non lo so nemmeno. Cioè, quindi si vedono cose che per me ad oggi c'è troppa esasperazione di questi concetti.
Mister, su questo, visto che poi sta anche cambiando da un punto di vista generazionale, no? La batteria degli allenatori della nostra Serie A, è lecito immaginarsi che tra qualche anno, non tantissimi, ci possa essere proprio del tutto una nuova generazione anche di allenatori a allenare le squadre di vertice. Io ti chiedo, diciamo, in questa ricerca di equilibrio, no, che è giusto fare nel momento in cui si va avanti con il gioco del calcio, ma non si deve anche proprio far finta di non avere una storia alle proprie spalle, se c'è un allenatore che a tuo avviso riesce più di altri tra quelli, diciamo, della new generation a mettere poi sul rettangolo verde questo equilibrio, basato anche ovviamente sul livello dei giocatori che ha a disposizione e sulle loro qualità tecniche.
Ma new generation, allora, l'allenatore della Juventus, mister Pirlo, per me non è giudicabile quest'anno, ovviamente.
Certo.
Cioè, non, cioè, giudicabile sotto l'aspetto, insomma, di quello che abbiamo visto, e non giudicare l'allenatore se è capace o meno. Parlo ovviamente sempre di cose che si vedono in campo. Poi penso che però un allenatore che ha dimostrato che quando ha avuto di nuovo tutti i giocatori al completo è stato il mister Gattuso, che è ritornato con il suo Napoli a fare bene di nuovo dopo quei due mesi di trauma, perché tra un po' problemi con la dirigenza e cose varie, no? Sappiamo tutti che c'è stata una defaianza, poi c'erano 11 giocatori fuori, no? Tra le prime scelte, ecco, quindi insomma il mister, per me sinceramente Antonio Conte oggi è ancora il più forte, per me, dal mio punto di vista. Mister Allegri, mister Sarri, per me sono grandi maestri. Nuove generazioni, per me ancora c'è un po' di tempo da aspettare prima che qualcuno, diciamo, si affermi sotto l'aspetto proprio dei top, ecco, in Italia, questo parlo.
Mister, a proposito di questo, però voglio citarti due modi di lavorare sul campo molto diversi, cioè Juric e De Zerbi. Due storie anche personali molto diverse, due carriere diverse, due modi di intendere la fase di possesso e di non possesso, direi altrettanto diverse. Si può dire però che entrambi, se riusciranno ovviamente in caso di salto in una squadra big e anche, come dire, di scendere un po' a compromessi, no, con quanto hanno dimostrato fin qui in squadre di medio livello, possono rappresentare comunque due filosofie in grado di avere successo in Italia e non solo. Cioè, voglio dire, alla fine anche il percorso italiano può mettere sul piatto non necessariamente una ricetta unica, come invece molti purtroppo stanno facendo, cioè palla a terra, costruzione dal basso e tutto quello che sappiamo.
Ma era un po' anche Inzaghi, insomma, dalla Lazio,
certo.
Sta diciamo confermando che sta facendo bene, quindi per me sono tre allenatori, parliamo di questi tre, perché poi gli allenatori italiani, parto da un principio, come già ho detto nell'intervista precedente, siamo per me i migliori in giro, tra i migliori al mondo sicuramente, non c'è nemmeno dubbio, da quello che ho visto io in giro per il mondo. Quindi, però ad esempio il mister Juric, questi allenatori poi quando danno in un top club è ovvio che, cioè, un allenatore, quello che parto io dal principio, che una filosofia non c'è. Non ci può essere esclusivamente una filosofia di un allenatore, cioè l'allenatore, per me la caratteristica principale è quello di sapere appunto cambiare idea, cioè nel senso quello che oggi funziona al mister Juric non è detto che se va alla Juventus funzioni ugualmente, certo. Ecco, questo è il concetto, sì. Quindi se arrivi alla Juventus e questo dopo un mese, due mesi, tre mesi non ti funziona la nostra famosa filosofia, è ora di andare a cambiarla e modificarla la nostra filosofia, quindi bisogna andare a cercare gli errori e le correzioni per poi andare a migliorarsi. Ecco, questo è per me comunque tra diciamo Juric, per me al momento è quello che seguo un po' di più, mi piace un po' di più sotto l'aspetto, condivido, no, mi piace, condivido un po' più il suo modo di pensare.
Mister Fabio Lopez, io voglio invece chiedergli qualcosa relativo anche a un lavoro che lui ha fatto in passato, cioè non solo l'allenatore ma anche l'osservatore. E ti chiedo, mister, oggi la rete scouting delle società di calcio italiane, parlo soprattutto di quelle a livello professionistico e quindi magari mi soffermo alla Serie A e alla Serie B, a che livello è rispetto a quando magari tu facevi l'osservatore?
No. Beh, noi già, quando io ho iniziato, insomma, gli italiani sono forti, abbiamo direttori sportivi che hanno connection in tutto il mondo, quindi c'è una rete, poi con i software, con tutta la tecnologia che c'è oggi, è ovvio che è tutto molto più facilitato, ovviamente. Però io penso, non lo so, ci sono sempre giocatori che poi quando arrivano poi alla fine non riescono ad adattarsi, magari con l'allenatore hanno la prima esperienza e con un allenatore che non riesce a trasmetterli, o loro non riescono a capire o ad analizzare e a poi mettere in pratica determinati concetti. Per esempio ieri io guardavo Smalling e sinceramente sono rimasto un po' deluso, ecco, onestamente, dalla prestazione del giocatore. Comunque la rete scout nostra ancora non è molto sviluppata in determinati paesi asiatici e paesi arabi, però insomma sono forti, siamo forti anche là.
Scopriamo bene.
Mister, un altro tema d'attualità, pensando a Massimiliano Allegri, è che è tornato in auge con quello che potrebbe essere, lo scopriremo tra un po', il ritorno di Allegri alla Juventus, il cosiddetto ruolo alla Ferguson. Ora, io non invito gli ascoltatori ad andare su Google a scrivere alla Ferguson, perché troveranno 100 dichiarazioni di presidenti del presente ma anche del recente passato dire: Tizio sarà il mio Ferguson, sì. Caio sarà il mio Ferguson, allenatori durati in media tra i 3 e i 5 giorni poi.
Sì,
però
esatto.
Vorrei chiederti, al di là di questo incipit, se, diciamo, lasciando perdere il paragone che obiettivamente non c'entra niente con Ferguson, se un allenatore con più responsabilità, un allenatore che diventa manager e che si occupa anche di aspetti extra campo in Italia può avere, a tuo avviso, diciamo, diritto di cittadinanza, o se invece da un punto di vista culturale, sportivo, dirigenziale è meglio rimanere così come siamo?
Non lo so se poi si va a eliminare la figura del direttore sportivo o dell'allenatore in questo caso. Quindi c'è un po', non lo so, per me l'allenatore deve fare l'allenatore in collaborazione ovviamente stretta, come si fa oggi con i direttori sportivi, no? Uno si siede al tavolo, tra i 100 si sceglie, no? Ciò che è nel budget, ciò che è in uscita, ciò che è in entrata, quindi magari una collaborazione probabilmente più ampia sotto questo aspetto. Poi, però io non ho capito se lui dovesse tornare, va via l'allenatore, perché non, questa è una domanda, cioè non l'ho capito.
Sì,
capita,
sì, cioè,
bene.
Di fatto insomma Allegri tornerebbe, perché, appunto, assumendo sia il ruolo tutto, dell'allenatore tutto, che quello di Paratici alla fine.
Sì, sì, appunto, quindi insomma, per me è difficoltosa, io penso che un allenatore debba occuparsi del campo, poi tutto succede, insomma tutto può accadere, ecco, questo. Però l'allenatore è l'allenatore. Il manager della Ferguson, io penso che anche Ferguson non allenasse più, li guardava gli allenamenti, non penso che lui allenava. Ecco.
E l'ultima considerazione, mister, anche qui prendiamo come pretesto quanto abbiamo visto in Champions League e la facilità con cui poi alla fine, indipendentemente dal risultato, squadre come il Bayern, il Paris Saint-Germain, il Manchester City, il Real Madrid vadano a schierare insomma anche nei quarti, in semifinale di Champions League Under 23, quindi ragazzi insomma dal 99 in poi. Per la tua esperienza anche all'estero, quando senti insomma ragazzi del 97 italiani, Barella, Castrovilli eccetera eccetera, essere ancora definiti giovani con margini di miglioramento che devono crescere,
che effetto ti fa? Immagini miglioramento il calciatore li ha sempre finché non finisce di giocare, insomma, perché se uno più si allena più migliora, in teoria è questo, no? Poi se ad oggi che ci sono degli allenamenti proprio specifici per migliorare ciò dove tu hai appunto delle deficienze, quindi è ovvio che, però per me un giocatore se è forte, Villar non è giovane, io vedo Villar in campo. Onestamente faccio l'esempio Villar perché seguo un po' più la Roma,
certo.
Tutto. Però penso che come gesticola in campo, la personalità che fa vedere nei confronti anche dei colleghi, come chiede di ricevere la palla, insomma non penso che sia proprio l'esperienza, se non giochi l'esperienza, ragazzi, nella vita se non ci mettiamo mai in gioco l'esperienza non cresce mai, quindi più esperienza inizi a farla da prima più diventi maturo, quindi questa è una mentalità italiana, ma non solo nel calcio, ma quando rientro in Italia vedo insomma sempre le solite tarantelle.
Non c'è dubbio, ai noi è così. Fabio, un grande abbraccio e grazie mille, a presto.
Ciao mister.
Grazie ragazzi, un abbraccio a tutti.
Grazie davvero a Ciao. Mister Fabio Lopez, nostro ospite a TV Redo.